credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. Apriamo il nostro programma odierno presentando un volume di Alessandro Perissinotto dal titolo Le colpe dei padri, edito da PM. Abbiamo incontrato Alessandro Perissinotto e vi proponiamo quella conversazione. Dunque, Alessandro Perissinotto, autore del volume Le colpe dei padri. Vogliamo cominciare proprio dal capire quali sono quelle colpe che vengono attribuite appunto ai padri.
Sì, poiché si parla di molti padri, in realtà si parla di molte generazioni e di molte generazioni di colpe. La colpa è quella di non aver imparato la lezione del passato, la colpa è quella di noi come padri di oggi, di dare poche speranze di cambiamento per il futuro dei nostri figli. La colpa dei padri è quella di chiedere sempre ai figli che siano all'altezza. All'altezza di cosa non si sa, ma spesso i figli vivono una vita intera nell'angoscia di non aver soddisfatto le aspettative dei padri. Ecco, queste alcune delle colpe dei padri.
C'è proprio in questa, diciamo, ricaduta sui figli di quelle colpe, c'è in uno dei capitoli del suo romanzo, c'è anche una citazione di un altro scrittore, cioè Simenon, che ha sempre vissuto nel desiderio di essere apprezzato nel suo lavoro, che pure è magnifico, ovviamente anche di un numero strabiliante di romanzi. L'unica approvazione che ha sempre cercato e che non ha trovato era proprio quella di sua madre. E perché ha voluto ricordare questo episodio?
Perché forse un aspetto un po' meno conosciuto della vita di Simenon, che è uno scrittore che io amo moltissimo. Simenon aveva un fratello che ha fatto scelte dissennate, una dopo l'altra. È stato tra gli aderenti al partito nazista belga, è stato avventuriero in Africa, ha dissipato patrimoni. E la madre ha sempre detto ai conoscenti: non capisco perché Dio abbia benedetto quel mio figlio George, che è un fannullone, un incapace, e non abbia mai apprezzato l'altro mio figlio, che è davvero il genio. Di questo giudizio della madre Simenon ha sempre sofferto.
L'importanza di chiamarsi Ernesto è un titolo che ad un certo punto viene richiamato, non vogliamo entrare troppo nella trama del romanzo, ma si potrebbe forse tradurre con l'importanza di conoscere la propria storia, di fare i conti con la propria storia. Una storia non così lontana nel tempo, perché tutto sommato stiamo parlando degli anni 70, ma che sembra lontanissima e quasi dimenticata. Perché questa dimenticanza per un periodo tutto sommato così vicino al nostro?
Perché con quel periodo non abbiamo fatto tutti i conti. Spesso, se chiediamo a qualcuno di definire gli anni 70, la definizione che viene è anni di piombo, ma non sono solo gli anni di piombo, sono anche gli anni delle organizzazioni di base, sono gli anni in cui i quartieri si danno un'organizzazione autonoma, in cui la gente prende coscienza del proprio potere di partecipazione. Questi anni li abbiamo archiviati sotto l'etichetta anni del terrorismo, anni di piombo, e abbiamo cancellato un'esperienza che, se invece avessimo fatto vivere, avessimo fatto germogliare, sarebbe stata un'esperienza importante. Io, quando ai miei studenti parlo di storia delle comunicazioni di massa, ricordo alcune radio libere di quegli anni, di ispirazione cattolica, ad esempio una di queste vicino a Torino vive ancora, Radio Nichelino Comunità, che assolvevano davvero questo compito di essere rappresentati a tutti i livelli. L'importanza di chiamarsi Ernesto, sappiamo che anche il titolo originale giocava sull'assonanza Ernesto Onesto, l'importanza di essere onesti con il proprio passato e di fare una volta tanto i conti per capire ciò che di buono abbiamo dimenticato e potremmo recuperare.
Nel suo romanzo si parla di una storia privata, molto privata, perché è proprio un passato che il protagonista Guido Marchisio deve cercare di recuperare, un passato misterioso, frutto di un'amnesia, e però contemporaneamente è anche una storia più ampia, appunto una storia che fa i conti anche con la Torino di quegli anni, con l'Italia di quegli anni, poi appunto con l'industria e con una strana... Lei a un certo punto la definisce la sindrome di Stoccolma, cioè una lotta, la lotta operaia che però era anche in qualche modo un'identità, no? Era un'identità, per quanto fosse di vittime in qualche modo, era però un'identità molto forte.
Certo, la sindrome di Stoccolma nasce proprio in quegli anni sull'esperienza di alcuni sequestri famosi che avevano stimolato un sentimento d'amore delle vittime per i loro carcerieri, non carnefici ma carcerieri. E parlando con i vecchi operai, che in parte sono stati miei insegnanti all'Istituto Tecnico Industriale, io riconoscevo questa duplicità del sentimento. Da un lato la fabbrica, come si chiama da noi, la feroce che ti divora la vita, che ti fa entrare all'alba e uscire quando ormai è già buio. Dall'altro lato però l'amore per quello che esce da questa fabbrica, l'orgoglio di sedersi su una macchina Fiat, l'orgoglio di vedere qualcuno seduto su una macchina Fiat o qualcuno che usa un pezzo uscito dalla tua fabbrica, un grande atto d'amore per il lavoro. Di questo amore cosa resta? Resta un amore non corrisposto. Credo che non ci sia niente di più triste degli amori non corrisposti, specie quando ad amare non sono degli adolescenti che scrivono ti voglio bene sui muri, ma sono generazioni di padri di famiglia, di uomini e di donne che hanno creduto non solo nel posto di lavoro, ma in un ideale di contribuzione al bene collettivo attraverso il lavoro. Ci vuole anche qualcun altro che ami coloro che hanno amato il lavoro. A un certo punto c'è un personaggio che è proprio il vecchio operaio, poi il lettore scoprirà che è qualcosa di più che un vecchio operaio, che dice dopo la guerra, quando siamo andati a sminare le fabbriche che i nazisti avevano riempito di bombe, abbiamo amato le fabbriche molto più di quanto le avessero amati i padroni. Temo che oggi sia ancora così.
Il cinema fa ogni tanto capolino tra le pagine del libro e ad un certo punto appare quasi, come dire, a sottolineare un limite della scrittura, cioè il limite dell'impossibilità di descrivere il silenzio. Vuole ricordarci appunto questo particolare?
Sì, spesso io sono ancora cresciuto in un mondo scolastico che ti diceva il libro di gran lunga superiore al fumetto, al film, perché ti lascia immaginare. E questo è vero, ma d'altra parte il cinema ti regala qualche cosa che il libro non ti può regalare, ad esempio il silenzio. Quando ho scritto quelle pagine avevo appena visto al cinema un film bellissimo che è Amour, di Haneke. Sulla malattia, sulla vecchiaia, e in quel film c'è una scena in cui un ragazzo che non sa ancora della malattia di quella che è stata la sua insegnante di musica si trova immediatamente confrontato con la sua situazione e la macchina da presa per 5 minuti buoni lo riprende in silenzio. Questo silenzio ci carica come spettatori di angoscia, viviamo la sua stessa angoscia. Lo scrittore il silenzio non lo può rendere. La pagina bianca non è un vero silenzio, lo scrittore può solo usare delle parole che simulano il silenzio, ma che silenzio non sono. Quindi c'è anche una certa invidia per il cinema che ha dei mezzi più immediati. Poi ovviamente il romanzo si ritaglia degli altri spazi e non è un caso che chi ama il cinema spesso ami anche la letteratura e ami tutte quelle forme che ci permettono di guardare le nostre vite da un punto di vista che non è solo quello del quotidiano, che ci permettono di uscire un po' da noi stessi, di guardarci dall'alto o da fuori.
C'è un aspetto anche questo in qualche modo, diciamo, cinematografico, nel senso che è legato ad un'immagine, no, che dal suo libro appare, che riguarda appunto l'identità del protagonista. Un'identità, dicevamo, confusa, non chiarissima, ma inconfondibile. Il protagonista ha addirittura due occhi di colore diverso e un neo sotto uno degli occhi, quindi non c'è possibilità di confonderlo con nessun altro. Perché ha scelto questo?
Beh, perché da un punto di vista strettamente tecnico e narrativo mi serviva proprio che Guido Marchisio fosse inconfondibile e mi serviva che qualcuno lo confondesse con un altro. Il germe del doppio che cresce per tutto il romanzo è quello che crea l'inquietudine nel protagonista. Il doppio non è solo questo fantasma che emerge dal passato. Guido un giorno entra in un bar, qualcuno gli dice: ma tu sei Ernesto, proprio perché l'Ernesto che questa persona aveva conosciuto aveva due occhi di colore diverso, un neo. Guido nega, ma non riuscirà a liberarsi dalla presenza di questa ipotesi. Io intitolo quel capitolo Un colpo alla tempia, perché quando io ero bambino girava questa leggenda metropolitana che diceva: se ti danno un colpo alla tempia tu non ti accorgi, ma dopo 3 giorni muori. È quello che succede a Guido. Lui in quel bar dove lo additano come Ernesto non si accorge del colpo che sta ricevendo, ma dopo 3 giorni muore, metaforicamente o non metaforicamente. Questo tema del doppio, questa immagine è forse l'immagine che tutti noi ci portiamo dentro, non tanto di un sosia, di un gemello come nel caso di Guido, ma di quello che noi stessi avremmo potuto essere se avessimo fatto delle scelte diverse. Quindi tutti noi abbiamo un doppio che ci cammina a fianco e che ogni giorno produciamo pensando cosa saremmo se.
Ricordiamo allora il titolo del suo romanzo, Le colpe dei padri, che è edito da PM, e grazie quindi ad Alessandro Perissinotto di essere stato con noi.
Grazie a voi e buone letture.
Il prossimo 8 giugno, nella piazza del Duomo di Orvieto, si terrà quella che si può veramente definire una grande festa. Sarà un momento di festa e un momento anche di riflessione spirituale, perché proprio per il 750esimo anniversario del miracolo eucaristico di Bolsena e della bolla Transiturus di Papa Urbano IV, che istituì la solennità del Corpus Domini, si terrà appunto questa grande giornata che è organizzata da Arte Stabile di Innovazione, e ne vogliamo parlare con il direttore artistico appunto di Arte, Maurizio Panici, che è con noi al telefono. Benvenuto.
Benvenuto anche a tutti voi, bentrovati soprattutto e buongiorno.
Dunque, dicevamo, una giornata di festa che avrà un momento culminante anche in uno spettacolo teatrale, ma che comincia già prima con delle manifestazioni veramente tradizionali. Vogliamo un po' descriverle?
Sì, recuperiamo anche lo spirito forse più profondo anche del ritrovarsi di un'intera collettività. Partiamo il pomeriggio con una rappresentazione chiaramente in forma ridotta di una partita a scacchi viventi, in qualche modo collegata a Marostica, anche perché c'è un progetto di Orvieto per la via Teutonica che collegava appunto, che passava per Orvieto, quindi idealmente colleghiamo queste due città in un gesto simbolico di gemellaggio, di grande festa e di pace alle ore 18, che poi preparerà invece questo momento molto più importante di riflessione spirituale con tutta la comunità cittadina e anche con tutti praticamente i nostri pellegrini, i visitatori. Ricordiamo che anche questo è un anno straordinario, cioè il giubileo, l'anno giubilare appunto, come lei ricordava, in occasione sia del miracolo di Bolsena che dell'istituzione della festività del Corpus Domini, che cadrà poi esattamente il prossimo anno nel 2014. Quindi la sera verrà rappresentato sul Sagrato del Duomo, quindi in questa cornice assolutamente unica e straordinaria, lo spettacolo Il Miracolo dello Sacro Corporale. È una riscrittura di un testo di Anonimo del Trecento che è stata rielaborata da un autore orvietano, Giuseppe Baiocco, e interpretata da grandi protagonisti della scena italiana, da Paola Gassman a Luigi Diberti, Renato Campese, Massimiliano Franciosa, Alessandro Federico ed altri, in qualche modo ci ritroviamo a osservare con gli occhi di uomini di questo tempo il percorso di Pietro da Praga, in occasione appunto di quella che fu questo grande evento per tutta anche la cristianità. Insomma, ecco, da lì nasce poi la festa del Corpus Domini che noi vogliamo celebrare con questa grande iniziativa.
Lei parlava appunto di questa riscrittura, no? Il testo originale di questo Anonimo del Trecento, che poi era stato, comunque aveva già avuto una riscrittura a metà del secolo scorso.
Sì, nel 1950, perché nascono nel 50 le sacre rappresentazioni ad Orvieto, quindi in realtà recuperiamo una tradizione ben forte nella città e che tutti anche ricordano. E allora ci sembrava importante recuperare anche nella memoria collettiva questo momento importante del ritrovarsi della comunità intorno a questo momento straordinario.
Mm-hmm. Lei parlava di Paola Gassman, che interpreta in questo testo il ruolo di Teodora d'Aquino, cioè la madre di Tommaso d'Aquino. Di che cosa parla esattamente questa storia? Cioè come si inserisce appunto il miracolo di Bolsena all'interno di questa vicenda?
La storia è semplicissima, è la storia di Pietro appunto che viene ordinato prete, inizia questo viaggio, ha dei dubbi, dubita fortemente, soffre anche questo suo dubitare, arriva a Bolsena, si confesserà, sarà poi mandato a Roma per un pellegrinaggio e il vescovo gli dirà dire messa, ovunque poi lui si trovi e si fermi. Arriva a Bolsena, va appunto nella chiesa di Bolsena, inizia praticamente a celebrare la Santa Messa, il dubbio lo assale nel momento più importante, il momento in cui alza l'ostia, e l'ostia inizia praticamente a grondare sangue, cioè a quel punto finalmente Pietro scioglie completamente i suoi dubbi, capisce appunto fino in fondo che cosa sta anche accadendo dentro di lui e ritroverà a un livello più alto la sua fede, e quindi che non è mai perduta, insomma. Uh-huh. Poi sappiamo che il dubbio è anche delle volte indispensabile, no? per non acquietarsi, per cercare. Ecco, incontriamo in questo percorso di Pietro però tanti personaggi importanti. Lei parlava prima di Teodora, cioè la mamma di Tommaso, perché anche la mamma, nel testo originale la figura di Teodora non c'è e invece viene recuperata, perché anche la cornice storica è importante. Anche Teodora come madre in qualche modo trema per il suo figliolo, sa che è votato già in qualche modo e si è già consegnato. Però come madre lei ha ancora dei tremori, addirittura Teodora spedirà una lettera ai figlioli, gli altri due figli e fratelli, quindi di Tommaso, Rinaldo, che cercheranno di fermarlo, riportarlo a casa, ma la vicenda è ancora più portata ancora con più esattezza in avanti, perché sappiamo che poi Tommaso in realtà arriva ad Orvieto, dove si ferma per un lungo periodo e dove darà vita soprattutto a delle grandi riflessioni. Scriverà dei testi importantissimi, tra cui tra l'altro il Pangelingua, che noi recuperiamo interamente, e quindi nello spettacolo poi ci sarà anche questa riflessione a carattere diciamo musicale, ma che ci porta e chiaramente ci avvicina a una riflessione anche più profonda. Quindi recuperiamo anche un'area proprio musicale importante,
sì, cioè
dal Kyrie mozartiano ai Gloria, alle Litanie Venerabilis Panis Vivus, insomma rientriamo in un mondo che ci riavvicina alle origini, alle radici di quello che è il nostro anche percorso.
Tutto questo poi è inserito in una scenografia naturale che è straordinaria, no? La piazza del Duomo di Orvieto è di una bellezza che tutti conoscono.
Toglie il fiato e lì capisci veramente il tuo essere piccolo di fronte anche a questo straordinario, perché in realtà poi il Duomo viene costruito perché diventi proprio la casa del corporale, cioè è proprio per questa ragione, questo viene nel testo viene messo in evidenza, cioè le famiglie poi importanti di Orvieto parteciperanno appunto alla costruzione di questa casa per il corporale, per il miracolo di Bolsena. A quel punto poi Papa Urbano IV, che in quel momento è a Orvieto, istituirà la festa del Corpus Domini con la bolla Transiturus de hoc mundo, e quindi ecco, tutto in qualche modo ci riporta a un momento importantissimo anche per la città, coniuga un evento se vogliamo anche storico, ma ci proietta indiscutibilmente in una riflessione più intima, più personale e anche collettiva per quello che riguarda questo evento così straordinario, che ci consenta anche a noi uomini di questo tempo di riflettere un po' sui nostri dubbi, se ne abbiamo. Ecco, è un po' questo il contesto.
Sì, solo un'ultima domanda che riguarda invece più in generale il Teatro Sacro. Lei è stato molto attivo, no, negli anni proprio nell'ambito del Teatro Sacro, anche a San Miniato per esempio. E che ruolo ha il Teatro Sacro nell'ambito proprio dello spettacolo italiano?
Io penso che recuperi sostanzialmente proprio l'origine del fare teatro, no? Il teatro è rappresentazione, che etimologicamente significa read, presentare, cioè presentare di nuovo. Io sono stato a San Miniato diversi anni, abbiamo fatto un percorso importante anche con i testi, abbiamo allestito Processo a Gesù di Diego Fabbri, che è un altro grandissimo testo. E io penso che sia necessario in questo momento tornare in qualche modo a ritrovarci intorno anche a un momento diciamo di socializzazione come può essere il teatro, ma per recuperarne le radici. Il teatro nasce come atto religioso, quindi come percorso del protagonista, in questo caso Pietro da Praga, e noi spettatori ne seguiamo in qualche modo le vicende, e attraverso il suo percorso anche noi in qualche modo parallelamente facciamo il nostro. Penso che il teatro sacro, spirituale, abbia un ruolo fondamentale proprio per la formazione, parlo anche proprio dei cittadini, per la formazione di noi come uomini, cioè riflettere in profondità sul nostro essere uomini, sulle nostre debolezze, sulle nostre passioni, per trovare un punto di incontro più alto. Ecco, il teatro questo ce lo può offrire, perché attraverso la parola degli attori noi possiamo riconsegnare, ecco, il verbo inteso proprio come parola, no? La parola si fa carne attraverso appunto lo strumento che in quel momento è quello degli attori. Non vorrei fare paralleli troppo azzardati, però in qualche modo ci sono delle analogie. Certo. Ecco, il teatro nasceva nell'antica Grecia anche per questo, proprio per porci di fronte alle nostre debolezze, per cercare di migliorarci, per ritrovarci insieme e migliorarci. Ecco, questo penso che sia oggi un punto importante, perché farlo questo teatro.
Sì.
Ecco, io ci credo molto e continuerò chiaramente dove mi è possibile.
Bene, io la ringrazio moltissimo. Allora, grazie a Maurizio Panici, che è il direttore artistico di Arte Stabile di Innovazione, che organizza la giornata, che ricordo appunto ai nostri ascoltatori, dell'8 giugno prossimo nella Piazza del Duomo di Orvieto, in programma prima un momento di festa con una partita a scacchi vivente, quindi particolarmente che recupera anche una tradizione legata, se vogliamo, anche a Marostica, e poi in particolare alle 21.30 ricordiamo il dramma sacro Miracolo dello Sacro Corporale, che è per la regia appunto di Maurizio Panici ed è interpretato da Paola Gassman e da Luigi Di Berti. Grazie allora a Maurizio Panici di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi per averci, come dire, permesso questo, ecco, momento di riflessione e di averlo condiviso. Vi aspettiamo, nel senso, ci teniamo molto, perché è un momento anche particolare, unico.
Certo.
Grazie, grazie tantissimo.
Grazie, grazie a lei.
Arrivederci.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.